Testo tratto dal libro Autobiografia di Maria Valtorta, edito dal Centro Editoriale Valtortiano. Seconda parte, Voghera. Sezione 2. Testa dura per eccellenza, fin dai più teneri anni fu sempre il ribelle della famiglia e non si domò né sotto la severità paterna, né sotto le cure materne. Mio nonno, che apparteneva alla magistratura e che per la sua integerrima, severa, ma anche paterna condotta, era quasi sempre proposto a tutore di minori orfani, ottenendo riuscite splendide dai suoi pupilli, che sapeva guidare con fermezza ma anche con tanta bontà, mio nonno, alle cui parole è legato il ravvedimento di molti colpevoli, perché non era solo colui che parla in nome della legge punitrice, ma anche in nome della bontà che piange vedendosi vilipesa dagli uomini, non riuscì mai a raddrizzare l'animo del figlio ultimo nato, il quale fu sempre un ribelle, intelligentissimo ma svogliato, capace di riuscire in qualunque cosa si applicasse, ma incostante, amante del lusso e del divertimento e per riuscire a stare all'altezza dei ricchi amici che sempre cercava, faceva debiti, che poi toccava a mia nonna, a mia mamma, all'altro mio zio a pagare con sacrifici per non addolorare il nonno e far dire del nome di famiglia. Quante notti di copie di processi, allora tutti gli incartamenti processuali venivano copiati a mano, non è costato ai due fratelli questo scavezzacollo. Quante lezioni date da mia mamma, lezioni private, il cui ricavato poteva usarlo per se stessa e che invece doveva usarlo per tacitare gli obblighi del fratello minore. L'altro mio zio, giunto al suo 18° anno, andò volontario nell'esercito e fece carriera. Uscì così dalle peste. Ma mia mamma restò in famiglia e fino al suo 32° anno dovette lavorare per quel poco di buono. Sposata mia madre, egli si mise subito in relazione con una giovane. Nulla di male se la differenza sociale fosse stata l'unica cosa che metteva un interrogativo penoso a questa relazione. Il male è che quella giovane era un compendio di vizio. La volle sposare ugualmente. L'unione fu quale doveva essere, un inferno. Lei si ridette ai suoi facili amori con la stessa libertà di una bestiolina. Chissà mai se mia cugina è realmente figlia di mio zio. Scene in famiglia, perché lui non permetteva quella vita di adulterio. Debiti fuori, perché i festini coi diversi amanti, mentre il marito era al suo ufficio di gestore delle ferrovie dello Stato, richiedevano bottiglie di vini e liquori e dolci e carni prelibate. Giunse persino a tentare di sopprimere lentamente per mezzo del veleno il marito. Scoperta e minacciata di denunzia, pur di liberarsi del legame coniugale divenuto per lei un ostacolo alla sua vita di lussuria, penetrò nello studio del marito e rubò diverse migliaia di lire. Lui avrebbe dovuto denunciarla, era l'unica cosa da fare. Invece, dato che, nonostante le corna più numerose di quelle di una mandra di cervi, dato che l'amava, preferì scappare lui all'estero, facendo accumulare su di lui dei sospetti vergognosi e lasciando al papà suo la briga di far risultare l'innocenza del figlio, cosa che per puro miracolo si ottenne. E a mio padre quella di rendere le migliaia di lire rubate da quella donnaccia. Mio padre pagò telegraficamente tutto per amore della moglie e per rispetto dei suoceri, e poi continuò a sovvenire quel pazzo del cognato che girò mezza Europa passando da un impiego all'altro, guadagnando denaro a palate e consumandolo a sacchi. Quando era nel benessere stava zitto, quando era alla fame chiedeva denaro. E mio padre si occupò della figlia di mio zio. La mise in collegio, levandola all'ambiente di vizio della casa materna, dove era una zia apertamente data al libero amore, e sua mamma che continuava ad aver figli da Tizio e Caio, tutti messi sotto l'etichetta del casato di mio zio. La vita che questo conduceva all'estero non era certo tale da migliorare le condizioni sue, già scosse dal veleno che anni avanti la cara moglie gli aveva somministrato. Si ammalò dunque, consumando fino all'ultimo soldo e all'ultimo indumento, e una volta ridotto all'assoluta infermità e miseria, venne dal cognato, il quale cognato lo accolse a braccia aperte perché mio padre era un buono. Poco male sarebbe stato l'averlo con noi, se fosse stato più sano e di corpo e specie di animo. Ma mio zio è ripugnante per il suo ateismo blasfemo. Le assicuro che devo fare uno sforzo a parlare di lui, a scrivergli di tanto in tanto, a pregare per lui, tanto la sua anima è una sentina d'inferno. Non apre bocca che per insultare Dio, la religione, i sacerdoti e i credenti, che egli definisce bigotti, falsi, viziosi, scemi e simili altri aggettivi qualificativi. E quest'uomo venne presso a me pochi giorni dopo la mia prima comunione. Poi era malato. I medici, tanto per essere alla loro altezza di penetrazione, definirono che era tubercoloso all'ultimo stadio. Boom! Dove l'aveva la tubercolosi? Nel polmone? Nel drene? Nell'intestino? No, certo. Sono passati 35 anni ed è ancora vivo, nonostante abbia ormai 75 anni. Nel cuore malvagio, nel cervello blasfemo ha il microbo, ma non il microbo della tubercolosi, bensì quello della malvagità, dell'ateismo più volterriano che ci sia. È un infermo, quello sì. La sua vitaccia e cure errate gli hanno atrofizzato il movimento delle gambe. Cammina perciò lentissimamente, con le gambe irrigidite, anchilosate dall'anca al piede. Non può dunque fare nulla di impiego pubblico, mentre amministrazioni private e specie presso pii istituti le tiene veramente bene perché la testa è forte e la mano non trema. Possiede anzi il dono di una calligrafia perfetta, come un saggio litografico. Ma, insomma, i dottori sempre illuminati, non mai abbastanza lodati per la loro illuminazione, decretarono che zio era ammalato e pericoloso per me così tenera d'anni. O in casa lui, o in casa io. Insieme in casa, no. Pericolo di morte. Quell'anno ero passata alle complementari perché mamma sognava per me, come apice di bellezza culturale, di farmi divenire maestra. Maestra, io, che ho sempre odiato questa professione. Io sarei stata una maestra zimbello dei miei scolari, perché per tema che avessero a soffrire quello che mia madre maestra mi aveva fatto soffrire, avrei tutto concesso, tutto perdonato. Perché per tema di divenire acida, autoritaria, ripulsiva ai piccoli, come era mia mamma, esemplare perfetto di insegnante, in tutte le virtù negative che fanno di un insegnante un babau, perché per tema di questo avrei ecceduto verso una eccessiva indulgenza in una debolezza colpevole. Alle complementari avevo trovato una direttrice uso mia madre. Impossibile. Era il compendio di tutte quelle qualità che mi avevano fatto soffrire sotto la sferza familiare. Ingiustizia, partigianeria, autoritarietà, severità spietata, era il terrore delle scolaresche. E tutta la classe insegnatizia le andava dietro perché la direttrice era potente per protezioni superiori. Io poi, che non portavo regali, mia mamma non cedeva a questa imposizione camorristica, ero fatta segno a tutti i soprusi. La stessa mamma, che non è certo mai stata indulgente, dovette intervenire in mia difesa davanti alle grandinate di rimproveri e di zeri che si abbattevano tutti i giorni e in tutte le materie su me, e a scuola andavo preparata da mia mamma. Quanto piangere! Io chiamavo lo studio come la vita e mi rifugiavo in esso, fonte per me di gioie che non trovavo altrove, nella mia triste casa. Ero arrivata a non avere dello studio che il ribrezzo e la tema che abbiamo per cose che ci portano sempre dolore. Sfiduciata, avvilita, studiavo automaticamente, senza più gioia, senza più scopo. Tanto ero sempre rimproverata lo stesso. Non bastando, si capisce, la direttrice e le altre sue satelliti, a casa c'era lo zio, aspro, schernitore, ingiusto, che mi sbeffeggiava ad ogni minima parola, che mi metteva contro mia mamma e persino le mie suore francesi. Solo papà restava sempre buono. Ma non c'era quasi mai. Lo vedevo solo a cena, perché dopo io dovevo andare a letto per stare poco a contatto con lo zio. Ero divenuta di una ipersensibilità che mi strappava lacrime continue. Ero tutta una piaga morale. La mia timidezza naturale, che già si era sempre accresciuta sotto la mano ferrea di mamma, aveva ora raggiunto un diapason che era realmente una malattia. Mi paralizzava. Se penso a me stessa allora, mi pare di vedere uno di quei poveri cagnoli senza padrone, randagi, tremanti di freddo, di paura, pieni di ferite, mendicanti un osso spolpato, una ora sola di riposo, una sola carezza, e che tutti prendono a pedate, che tutti cacciano, che tutti tormentano. Poveri paria, che scontano quali colpe mai. Io ero proprio così. Mi volgevo a destra, un rimprovero, a sinistra, uno scherno. Piangevo, ero punita. Studiavo, ero rimproverata. Giocavo, ero rimproverata. Tacevo, ero rimproverata. Parlavo, ero rimproverata. In casa, fuori di casa, sempre così. La mamma era inquieta con la direttrice che, col suo colpirmi di brutti voti, indirettamente colpiva l'insegnante Iside Valtorta. Ma lo era per l'insulto fatto a Iside Valtorta. Per il male che faceva a me, no. Anzi, ci si metteva anche lei ad aumentare quel male. Una vita d'inferno. Mio papà teneva sodo a non volermi allontanare di casa. Mia mamma, presa fra il rimorso di sacrificare sua figlia e la smania di proteggere il fratello, non sapeva che pesci prendere. Un pretesto ci voleva per persuadere che io divenivo una discola e bisognava mettermi in collegio per punizione e per mio bene. Unica scusa da attaccarcisi per giustificare presso se stessa, presso papà, presso tutti, l'ingiustizia di sacrificarmi ad un fratello che oltretutto non era un modello di parente. Il quale fratello, furbo matricolato come è, seppe sfruttare e lavorare molto bene la situazione. In collegio. Breve, mio padre dovette finire a cedere. Venni sacrificata io. Il 4 marzo 1909, alle 9 di mattina, lasciai la mia casa per il collegio. Non mi ero mai assentata da casa mia, fuorché per quel mese preparatorio alla prima comunione. Ma allora la distanza da Voghera a Casteggio era talmente minima che non mi pareva di abbandonare la casa. E poi allora sapevo di andare là per un mese, quasi per vacanza, per ricevere Gesù. Ora mi si schiacciava sotto il verdetto che venivo messa in collegio lontano 3 ore di treno da casa per degli anni e per castigo. Ecco, questa crudeltà mi rese odioso il fatto e chi lo fece. Ero troppo intelligente per non capire la verità vera delle cose e avrei preferito che con sincerità si fosse detto quella per spiegarmi il perché del mio sacrificio. Il sacrificio mio era ingiusto perché non io, ma lo zio doveva essere messo fuori di casa. Ma mi ci sarei rassegnata di più. Ma questo no. Perché dirmi che ero meritevole di punizione, meritevole di essere strappata alla mia casa, a mio padre, mentre non era vero? Perché mia mamma non rifletté su quanto male poteva provocare con questa menzogna e questa ingiustizia? Fino allora avevo di mia mamma paura, ma anche stima. Dopo non l'ebbi più perché la vidi ingiusta e insincera. E, devo dire il vero, anche la stima in mio papà ne uscì scossa, perché egli non aveva saputo imporsi e difendermi. Ero molto umana e le reazioni umane erano fortissime in me. Per orgoglio partii senza piangere. Ho fin da piccina pensato che il pianto, essendo la cosa più intima e profonda che abbiamo, più ancora dell'amore, va elargito e mostrato solo a chi merita di vederci nel nostro profondo, più profondo. Tutti gli altri che non ci amano di un amore perfetto non hanno diritto di vedere le nostre lacrime. Perciò io ho pianto solo con mio papà, con Dio e con pochi altri che stimo, come papà e venero come Dio. Partii dunque senza piangere, per orgoglio e per sprezzo. Sicuro, per sprezzo. Sentivo che non ero amata, tanto è vero che mi si sacrificava a un poco di buono. Perciò il cuore mi si serrava di sprezzo. Non ho pianto. Dentro mi sentivo spezzare a vedermi respinta, io che ero la figlia, a vedermi posposta a un fratello indegno. Ma ho indurito me stessa. Ho conserto le braccia fino a farmele dolere per impedire di andarsi ad allacciare al collo di mia madre, supplicandola di tenermi sul cuore. E naturalmente fui giudicata insensibile. Alle 11 arrivammo a Monza, alla porta del grande collegio delle suore di carità di Maria Santissima Bambina, le suore della Beata Capitanio. Mi ricordo esattamente il mio soffrire di quell'ora, ma non piansi. Detti solo un grande grido quando fui strappata a mia madre, e vedendo che il mio grido era realmente grido di cuore che si spezza, rimase senza eco. Ho sentito spezzarsi un altro vincolo fra me e mia madre e abbassarsi ancora di più la porta aperta fra me e colei che mi ha generata e data alla vita senza avermi mai capita, senza aver mai capito il cuore della sua creatura. Dopo quel grido, silenzio. Davanti al fatto compiuto, io non ho mai avuto inutili querimonie, mi indurisco e muoio in un silenzio più pernicioso, più uccidente di qualsiasi esplosione di dolore. Le suore erano molte e molto buone. Il collegio bello, vasto, luminoso, pieno di cortili pieni di sole e di fontanelle, di portici luminosi e con un giardino vasto come la pineta fino al Marco Polo. bellissimo. Per distrarmi, mi fecero girare tutta la casa. Intanto le mie compagne finivano il pasto di mezzogiorno e fui presentata loro. Erano care e buone, ma io, timida come ero, soffrii moltissimo a vedermi osservata da tanta gente. 150 bimbe, 40 suore e 40 converse. Mi pareva d'essere San Bartolomeo scorticato. Mi nascondevo dietro la mia suora, rispondevo a monosillabi e spesso col capo, come i ciuchini. Oh, le mie compagne furono molto buone a continuare ad accarezzarmi, così scontrosa come ero. Mi affidarono a tre alunne. Isabella Gilardi, una biondina ridente, figlia unica come me, la quale avrebbe dovuto occuparsi di me come una mammina, e lo fece con tanto amore, povera Isa, morta così presto, così angosciata, uccisa dalle infedeltà del marito che le impose l'amante in casa. Morta così presto e così disperata di lasciare i suoi teneri orfanelli. L'altra, Lina Cocini, un grandi pepe, nera, magra, tutta moto e tutta lingua, non taceva neanche a metterle un lucchetto sulla lingua, fu mia compagna di classe di studio. Povera Lina, morta lei pure, a 23 anni, uccisa da una peritonite fulminante. Le fui sincera amica per virtù di contrasto. Io quieta e lei un moto perpetuo. Io silenziosa e lei chiacchierina come una passera. Io riservata e lei esuberante nelle sue dimostrazioni. La terza, tuttora vivente, Gina Ferrari, un angelo pio, e questa mi fu data per compagna di refettorio, di chiesa e di classe di lavoro. Cara Gina, che non disibbidiva mai nulla per fare fioretti a Gesù. Ma anche le altre 18 della classe erano buone. La prima superiore, divisa in prima tecnica e in prima interna, perché allora nel mio collegio non vi erano le scuole magistrali, ma solo le tecniche o quelle classi di educazione generale detta interna, il cui programma era un misto di tecnica e di complementare, atte perciò a dare a signorine di buona società la cultura necessaria al loro stato, ma senza licenze di sorta. Si era in tempo di esami trimestrali e il giorno dopo feci il mio esamino. Mi avevano fatto alzare alle 9, 3 ore dopo le altre, perché quell'angelo della superiora non amava spaurire nessuno con la disciplina esagerata e ci portava al regolamento senza strappi rudi. Io veramente alle 7 al massimo dell'inverno, alle 6 e prima ancora d'estate, ero sempre in piedi a casa mia. A chi lo poteva pensare che una figlia unica fosse trattata così alla militare? La suora mi aveva aiutata a vestirmi, lasciandomi i miei abiti di casa. Perfino il fiocco rosso nei capelli mi lasciò. Poi scendemmo nella cappella. Ricordo che incontrai la vice superiora degli studi, una suora piccina, piena di vita, armata di occhiali azzurri. Questo e il saperla superiora degli studi e professoressa di matematica, la mia materia paurosa, mi fecero tremare. Invece, povera suora, fu tanto buona con me, per quanto si rammaricasse sempre che proprio solo nella sua materia io non valessi nulla. Mi fece una carezza e mi chiamò Passerotto. Questo mi rincuorò un poco. Entrammo in cappella. Che bella! Azzurra e oro, come mi figuravo allora il cielo. La Madonna del Sacro Cuore di Gesù sulla pala d'altare. Ai fianchi San Modestino e Sant'Arcisio, i due patroni, i martiri bambini. Bellissimi. Poi il mio San Giuseppe e il Sacro Cuore. E fiori, fiori, fiori e sole, e il giardino che si vedeva dai finestroni aperti, e canti di uccelli. Suor Francesca mi fece pregare e poi mi chiese se volevo vedere il corpo di San Modestino martire deposto sotto l'altare. Memore del mio Gesù morto, che m'era rimasto impresso col suo verismo di piaghe, ricusai. Avevo paura di vedere altre piaghe. Quelle di Gesù sta bene, ma altre no davvero. La suor Francesca mi rassicurò. Infatti, vidi un bel giovanetto di cera, modellato alla perfezione, steso su un materassino purpureo, vestito da giovane romano, i sandali ai piedi, la veste lunga orlata di una greca ricamata, la testa bellissima, posata su un guanciale con posa di dolce abbandono, nelle mani la spiga e il grappolo in una e la palma nell'altra. Pareva dormire assorto in un sogno beato. Del martirio subito, un piccolo segno nel collo di neve, là dove la spada aprì la vena, là dove uscì la vita ed entrò la gloria. Questo il mio incontro con Modestino, il giovinetto martire di Cristo. Portata in refettorio, non mangiai nulla. Il latte non lo potevo bere per via del mio stomaco, e così per quella mattina rimasi senza nulla. Ma il solo fatto che nessuno mi rimproverava mi faceva contenta e sazia. Andammo nella classe. Condotta al mio banco, feci come le altre il mio esame. Era francese scritto. Io ero già alla sintassi e le altre alle loro prime armi. Un trionfo, dunque, che mi rinfrancò e mi fece sorridere di gioia. Le compagne mi si serrarono intorno con ammirazione e la suora di francese mi accarezzò per premio. Oh, fa pur bene un poco di gioia! Il giorno dopo era esame di italiano. Ricordo ancora il tema. Bella è la neve che cade dal cielo, ma se si pensasse a chi soffre... La suora professoressa di italiano era giovanissima, ancora postulante, di Venezia. Bella, con occhioni da spagnola, un trionfo di trecce sul capo senza cuffia, una magnifica dentatura e buona, ridente, intelligentissima. Poi scoprì che era un serafino in terra. si chiamava Angela, divenuta poi Suor Immacolata dopo la vestizione. Due nomi che erano di predestinazione, perché Angela fu sempre Angela della terra, che spiccava continuamente il suo volo ai piedi di Dio, e pura come il suo nome, di una purezza che traspariva da tutto il suo essere. Quando parlava di Dio, questo serafino si accendeva tutta come una neve sotto un tramonto di porpora. Pareva che le fiamme interne trasparissero alla superficie. Morì giovanissima, senza malattia vera e propria, ma con solo un subitaneo languore che la distrusse, lei sana e forte, in pochi giorni, non saputo definire dai medici, e morì proprio il giorno 8 settembre, festa dell'ordine di Maria Bambina. L'amore la prese, l'amore la colse, l'amore la spense per portarla a fiorire in cielo. Il mio tema fu giudicato un capolavoro. Sapevo di essere forte in italiano, ma il voto massimo avuto, un 10, mi stupì molto. E più ancora mi stupì l'essere pubblicamente lodata. Non ero usa agli elogi. Vedevo per la prima volta che non è vero che a chi fa il suo dovere non va fatto elogio, secondo il detto di mia madre. Qui avevo fatto il mio dovere e venivo premiata. Questo mi scaldava il cuore e mi dava di nuovo fiducia in me stessa. Descrivere era il mio forte. Descrivere perciò la nevicata mi era stato facilissimo. Non ho mai amato la neve. È bianca, ma è così gelida. Preferisco il sole. Bisogna ricordarsi che sono nata nei paesi del sole e dal sole ho tratto vita quando ero un povero cucciolo abbandonato nei solchi. Anche la parte di riflessione del tema, dove tutte le altre erano miseramente cadute, mi era stata facile. Osservatrice come ero, infinite volte avevo notato le sofferenze dei poveri, dei diseredati. Mesta per natura e divenuta ancor più mesta per tenore di vita familiare, comprendevo il dolore in tutte le sue manifestazioni. Quante volte, col nasetto schiacciato dietro i vetri della finestra, nei miei tristi pomeriggi di bimba sola, nelle mie domeniche sciupate dalle diatribe familiari, non avevo notato fra il velo delle lacrime altre miserie, diverse di forma ma uguali di pena, passare fra il turbinare dei fiocchi bianchi. Fui così senza fatica e con poco merito, perché il lavoro m'era sembrato facilissimo, proclamata la prima della classe nelle lingue italiana e francese e nelle materie orali. Nella matematica fui fedele alla mia asineria. Nel fabbricarmi si devono essere dimenticati fuori dalla testa la cellula delle matematiche. È un vuoto assoluto che né per sforzi miei né per sforzi altrui si è mai colmato. Sono completamente deficiente in fatto di calcolo. Ma non me ne dolgo molto. Penso che anche Gesù è come me. Lui pure non è un calcolatore. Se lo fosse stato e se lo fosse, non sarebbe quello che è. Ma egli è poeta. Il suo Vangelo lo mostra. Egli è abile diplomatico. Anche questo lo svela il Vangelo. Egli è medico, è maestro, è amico, è salvatore, è tutto. Ma non è un calcolatore. E come tutti i non calcolatori, è generoso oltre misura, misericordioso oltre misura, paziente oltre misura, buono oltre misura. E questo mi dà tanta speranza. Con un idealista c'è sempre bene a sperare, con un matematico mai. E se Dio fosse un matematico, sempre intento ai calcoli esatti, chi potrebbe sperare di salvarsi? Ma Gesù non è un matematico, non fa parlare la scienza, ma il cuore. Non ragiona con la scienza, ma col cuore. Anzi, ragiona unicamente con la scienza del cuore. E chi sa prenderlo da quel lato, tutto ottiene da lui. Io pure ragiono con la scienza del cuore, io pure, nella vita pratica e in quella dello spirito, sono un idealista, una generosa, una prodiga, che non tira mai le somme del dare e dell'avere. Do, do, do. E non mi curo d'altro. Mi fido del Salvatore, del fratello, dell'amico, del maestro, del mio re. E vado avanti, così, guardando lui solo. Ma torniamo al collegio. Dopo 10 giorni vennero a trovarmi papà e mamma. Era il mio compleanno e papà era voluto venire a trovarmi. Quando venni chiamata nel salone delle visite, sentii un grande batticuore, perché infine la ferita ora si sarebbe riaperta e cominciava appena a rimarginarsi. La superiora, un'ottima educatrice materna, di carattere dolce, uguale, che faceva ubbidire con amore anche le più riottose, era parente di un amico nostro, ufficiale medico, uno dei medici che avevano decretato la pericolosità del mio zio. Un bell'asino, via! Ma in parte gli devo essere grata, perché nel collegio fui felice. Non grata per avermi levata a papà nell'ultimo periodo della sua integrità mentale, ma dirò in avanti. Dunque la superiora, che aveva già capito il mio acciaio, mi chiamò in disparte e mi chiese la parola d'onore che non avrei pianto. La parola d'onore di una bimba. Certuni rideranno sentendo parlare di ciò. Ma la superiora aveva capito chi ero io, di che tempra fosse fatto il mio io, e mi trattò come una persona adulta. Prima di dare la mia parola, riflettei qualche minuto e poi la detti semplicemente e fermamente e fui fedele ad essa. Nella vita ho sempre fatto così. Ho riflettuto prima di iniziare o di promettere una cosa, ma quando la mia coscienza mi diceva «Puoi promettere, puoi principiare», ho dato la mia parola, a me stessa o ad altri, a seconda dei casi, e l'ho sempre rispettata fino a cosa compiuta. Con virilità, con onestà, con santità. Poiché è santità anche l'essere fedeli alle promesse che facciamo o facciamo al prossimo o facciamo a Dio. Andai dunque in sala, parlai coi miei e per quanto dentro piangessi con tutte le mie lacrime di figlia, mi mostrai serena. Li accompagnai alla porta con un sorriso come la più veterana delle collegiali. Dopo andai a piangere nell'unico posto dove noi collegiali si sia realmente sole, posto non poetico, ma segreto come nessun altro. Ho sempre pianto là dentro io, perché neppure in chiesa mi sentivo così sola come in quell'angolino straumano. In chiesa c'era sempre qualche suora, qualche conversa, qualche compagna, e io ho sempre avuto un grande pudore del mio soffrire. Non mi è mai neppure piaciuto essere compianta perché soffrivo. Penso che il mendicare conforti, l'andare piagnucolando presso Tizio, presso Caio, sia senza dignità, sia prova di infantilismo morale ed è anche sempre prova di non eccessivo dolore. Perché il vero dolore, il dolore sovrano, è dignitoso nelle sue manifestazioni. Esso sa benissimo che nessuna parola umana è atta a levarci la sua freccia dal cuore. Solo Dio, versando dal cielo i suoi conforti sulla povera creatura che si torce sotto la pugnalata di un dolore vero, può mettere un calmante sovrumano nell'ardore della ferita. L'uomo no. La maggioranza degli uomini, anzi, ottiene proprio l'opposto del desiderato e del prefisso. Con le loro parole, difficilmente suggerite da una vera luce interiore di comprensione e d'amore, con le stesse loro dimostrazioni di affetto, spesso e volentieri intempestive ed esagerate, urtano ed eccitano invece di medicare e di placare.